versetti 2 e 5 e 6. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. Sono le ultime raccomandazioni di Paolo alla comunità e riassume tutte le sue raccomandazioni su due punti. Uno, preghiera e anche veglia, vegliate e pregate, pregate e vegliate. E due, sulle relazioni. Allora, quanto alla preghiera, perseverate, state nella preghiera con tenacia, il che significa che non è così facile, che non è scontato, che l'uomo non facilmente fa questo. Allora, l'esortazione è tesa a raccordare come due sentimenti sulla preghiera. In genere, nelle scritture, quando si dice pregate, c'è anche vegliate, vegliate e pregate. Pensate al Getsemani, quando Gesù dice no al gruppo degli apostoli, vegliate e pregate. Oppure nella lettera ai Tessalonicesi, quello del pregare incessantemente. Oppure nella parabola, che mi pare che sia di domenica prossima, domenica questa, Dio non farà prontamente giustizia ai suoi eletti, vuol dire che si sono già stufati di pregare. E quello che forse non teniamo insieme sarebbe questo: la vigilanza, che pure è la vigilanza nella preghiera. Quale obiettivo ha? A cosa mira? Allora, la vigilanza serve a tenerci desti all'amore del Signore. Vuol dire che nella vita pratica spesso questa percezione si rarefà e a volte scompare del tutto. Allora, quello vi invito a pregare, a stare nella preghiera, a vigilarlo, vuol dire quello di raccogliere il nostro cuore nell'attenzione all'amore di Dio, che non viene meno, anche se tu non lo senti più, ma quell'amore non viene meno. Allora l'uomo, pensate per esempio al grande invito quando inizia l'anno liturgico con l'avvento: alzate il capo, vegliate. Allora l'uomo è colui che alza il capo per essere capace di vedere le promesse di Dio compiersi. Non si tratta solo di un esercizio di intelligenza, vegliata, ma anche di un processo di confidenza, pregata. Io conosco le mie solite, appunto, direi avere un occhio acuto e un cuore ardente. Le due cose però devono stare insieme. Il secondo punto è quello sulle relazioni. E a proposito delle relazioni, Paolo elenca come tre cose. Dice di essere saggi, dice di essere gentili, e quello di quando viene tradotto cogliere ogni occasione è un'espressione caratteristica in greco che vuol dire riscattare il tempo. È come se noi dobbiamo ricomprarlo ogni volta, ma ricomprarlo nel senso buono, vale a dire, il tempo è a nostro favore, anche se gli eventi che succedono nel tempo sono contro di noi, ma il tempo è a nostro favore, perché il tempo è lo spazio concreto in cui noi possiamo cogliere il compiersi della promessa di Dio fatto a suo modo. È caratteristico che inviti alla saggezza. La saggezza non è semplicemente sapersi destreggiare nelle cose, ma è quello di usare la sapienza, sapienza che viene dall'alto, per imparare a leggere gli eventi secondo il disegno di Dio, secondo il mistero della parola di Dio. Invece quello del riscattare il tempo è un'attività specifica dello Spirito Santo nel nostro cuore. Non so se vi ricordate, ma quando Gesù annuncia l'invio dello Spirito Santo, dice che quando verrà lo Spirito vi farà conoscere tutta la verità, no? Comunque la verità intera. Non vuol dire che lui ha detto alcune cose e poi lo Spirito Santo ne dirà delle altre, ma vuol dire tutto quello che Gesù ha detto, lo Spirito Santo farà in modo che noi in ogni circostanza ce le ricordiamo per poter vivere l'amore di Dio. Allora l'azione dello Spirito Santo è proprio quello che in ogni evento ci ricorda, ci fa memoria dell'amore di Dio, in modo che noi possiamo fare esperienza di questo amore. In ogni cosa, non viene mai detto una cosa buona o in queste cose, in ogni cosa, in ogni evento. E questo vuol dire, secondo me, ha anche una dimensione di grande, come dire, fiducia e consolazione a livello di fondo, perché non ci è richiesto di fare niente di straordinario, ci è solo richiesto di aprire quello che succede, qualsiasi cosa sia, all'esperienza di Dio, all'esperienza della parola di Dio. E poi quello della gentilezza, cum grano sans, come dire in latino, cioè corrisponde per esempio a quello che si legge nella prima lettera di Pietro, pronti a dare ragione della speranza con dolcezza e rispetto. Oppure nella lettera a Tito, pronti per ogni opera buona. Oppure nella lettera a Timoteo, pronti a dare e a condividere. Nella lettera agli Efesini, pronti a propagare il Vangelo della pace. Allora questo dolcezza e rispetto è il timbro che devono avere le azioni del discepolo di Gesù. Non si tratta mai né di ficcare qualcosa nella testa di qualcuno, per quanto questa cosa sia santa, il ficcarla nella testa di qualcuno diventa cattivo, ed è cattivo perché noi non vediamo più la dignità di colui che ci ascolta, o anche che non ci ascolta, di colui che abbiamo davanti. Se perdiamo questo senso della dignità di chi abbiamo davanti, l'annuncio del Vangelo praticamente si stembra e come dire, non lo tradiamo. La dolcezza è anche collegata al fatto dell'umiltà, vale a dire, io ho l'occasione di condividere una cosa bella con un fratello, ma non ho titolo per poterla, come dire, diciamo così, fargliela mangiare. Non ho titolo. Se io non custodisco l'umiltà di qualcosa che anch'io ho ricevuto e non so neanche come, diciamo, presentarlo nel modo migliore, se non custodisco questo, io perdo questa gentilezza, perdo questa dolcezza. E perdendo questo, noi perdiamo il timbro del discepolato di Gesù. E questo, quindi alla fine poi è grave, perché noi tradiamo il Vangelo. Tutto questo, se l'aveva detto prima, se adoriamo Cristo nel nostro cuore. Senza questa condizione, tutto quello che ha detto non solo è molto difficile da realizzare, ma è anche per certi aspetti illogico, quindi è contro la logica. E quando noi non abbiamo una fiamma potente nel cuore, la logica conta molto, ma conta molto perché segue il nostro interesse. E basta. Quindi vuol dire che viviamo in un angolo e immaginiamo di poter conquistare il mondo da questo angolo. Impresa non temeraria, ma cretina. Allora, il tenere presente, no? Ma se il cuore adora il Signore che è presente in sé, allora tutto questo da svegliare, pregare, avere un cuore, un occhio acuto e un cuore ardente, diventa normale. E tutto questo vissuto in umiltà, con dolcezza. Noi non sottolineeremo mai abbastanza che non basta fare il bene, bisogna farlo in modo buono. Quel modo buono è quello definito da Gesù quando dice di sé: venite a me perché il mio cuore è mite e duro, lo dice il Figlio di Dio. E volete che noi pretendiamo di avere qualcosa in più?